nel considerare questo lungo salmo penitenziale che stiamo ascoltando in questi giorni, non possiamo che fare riferimento al nostro cammino quaresimale e anche alla vicenda che stiamo vivendo in questi giorni, in solidarietà con tanti che patiscono e che vivono nella loro esistenza tante di quelle note dolorose che oggi il profeta descrive. C'è, mi sembra, all'interno di questo lamento e di questa confessione dei peccati un aspetto tipico della mentalità ebraica, che è quella di una confessione dei peccati che è consapevole che non può che essere appoggiata sulla potenza di Dio di non solo riscatto, ma ancora prima di precedere i nostri sentimenti con la sua grazia. E dunque confessione dei peccati, ma anche confessione di fede in un Dio che è amore. Chiediamo al Signore di poter anche noi far nostra questa esperienza dell'antico popolo e di quindi allietarci e appoggiarci con confidenza in Lui.
Mi ha colpito una parola che ritorna molte volte nel brano di oggi, questa preghiera di supplica con insistente coraggio, ed è la parola a tutti noi, che c'è quattro volte nel brano di oggi, e mi sembra che intenda esprimere il riconoscimento, perlomeno il desiderio, di una grande solidarietà, riconoscendoci tutti opera sua, suo popolo, e quindi nella possibilità di insieme o a nome di tutti chiamarlo Padre. Poi sono tornato al capitolo 53, perché anche lì c'è due volte questa parola, nel quarto canto del Servo, dove dice che tutti noi eravamo sperduti come un gregge, e lui ha, e Dio ha fatto, ha caricato lui dell'iniquità di tutti noi. Quindi, insomma, questa espressione, tutti noi, in questa preghiera di oggi, rimanda all'attesa e alla speranza della Pasqua di Gesù, della sua venuta a salvarci.
Al versetto 6, quando in italiano dice che ci avevi messo in balia della nostra iniquità, questo verbo è interessante perché è quasi sempre riferito alle nazioni avversarie e nemiche di Israele. Nel canto dell'Esodo, al capitolo 15, viene detto appunto che tremano i popoli al passaggio del suo popolo, e ancora quando gli esploratori mandati da Giosuè entrano nella casa di Rab, la prostituta, lei stessa dice che tremiamo. Questo verbo vorrebbe dire appunto la paura, il tremore, lo scioglimento quasi del cuore, perché appunto popolo di Israele è potente per la sua vicinanza con il suo Dio, ecco, appoggiato. Quindi è interessante perché qua in questa preghiera viene stravolta questa consuetudine, qui sono i popoli nemici che hanno paura, e invece qui è diventato Israele che è messo da Dio in questa condizione. Però mi sono sembrate belli gli ultimi tre versetti, perché come diceva Francesco anche all'inizio, è proprio di Israele questo rivolgersi a Dio in questa condizione di deserto, di distruzione, di desolazione, che tra l'altro è anche riconosciuta proprio nell'ultimo versetto come un'azione di Dio nei confronti del suo popolo. Quindi perché continui a umiliarci? Perché ci vuoi umiliare fino in fondo? E però la preghiera nasce proprio da lì, e anche in tutta l'esperienza di Israele durante la Shoah, in alcune figure si vede questa supplica proprio nella morte, nella quasi consapevolezza di nessuna speranza, e però è quasi anche una provocazione questo rivolgersi a Lui, ecco, e rimanere con questo lumicino attaccati e aggrappati al Dio di Israele.
Ho avvertito, diciamo, un pericolo. Non ho trovato un termine migliore che la parola rassegnazione, e quindi il sospetto, insomma, che questo cattivo rapporto o addirittura non rapporto tra il Signore e il suo popolo sia subito e non succeda niente. Perché mi pare che la sfida, la provocazione, è che qualche cosa deve succedere. E mi pare che veniamo a sapere, anche per quello che è stato già detto da chi è intervenuto, che è il popolo che deve fare un passo. Il rischio, se no, è che si va avanti così. Un cattivo rapporto, oppure addirittura un non rapporto, una condizione desolata alla quale non si pone rimedio. E mi sembra bellissimo, ecco, che con tutti i limiti e con tutte le sue miserie il popolo si rende conto, e chiaramente per il dono del Signore, della sua responsabilità e quindi della sua possibilità, però positiva, di dare un segnale, di fare un passo. Ho pensato forse anche piccolo, no? Ecco. E questa è una situazione molto delicata, perché nella nostra vita noi molte volte ci siamo trovati davanti a questo, e qualcuno che ci teneva per mano ci ha fatto capire con anche dolcezza, insomma, senza violenza, che però un piccolo passo toccava a noi farlo. E quindi su questa situazione che viene descritta come il rischio del non accadimento, del non avvenimento, come se niente dovesse accadere, e quindi addirittura bisogna rimettere a posto le cose per sottolineare che questo rapporto non c'è, o che è un rapporto in ogni caso ferito. È come quando a un bambino si cerca di fargli fare i primi passi, no? Mi veniva in mente questa immagine stamattina, che gli, a un certo punto è lui che li deve fare, però tutti gli altri intorno lì sono bravissimi a camminare, però adesso tocca a lui, bisogna che sia lui. E quindi alla fine dico questo perché mi è sembrato certamente in ogni caso una via sempre protetta dalla misericordia di Dio. È certo che il popolo non viene abbandonato, E però adesso la provocazione, anche severa, è che il passo lo deve fare lui, il segnale lo deve dare lui. Forse rispetto alla realtà più profonda è proprio un segnale piccolissimo, però, ma è importante. Quindi quel bambino che ha fatto il primo passo, dopo da più grande, sarà quello che dovrà fare un primo passo umile di conversione, di apertura del cuore, di disponibilità. E il bello anche del brano di oggi è che c'è una spesa notevole nella terminologia, e quindi quello che è piccolo, è il piccolo passo di un bambino, in realtà per chi lo deve fare o capisce che lo deve e lo vuole fare, è un passo grosso. E quindi bello, perché sentivo una alleanza rinforzata, insomma, di fatto, perché anche quel Signore che sta aspettando il primo passo da parte nostra certamente tiene per noi, insomma. Quindi il suo non avere lui l'iniziativa, ma esigere che ci sia un piccolo segno di salvezza dall'altra parte, di partenza, di desiderio, di sapienza, e di questa sapienza dell'umiltà è molto bello, insomma, che noi ne prendiamo atto e ci chiediamo anche se stiamo facendo davvero questo passo, oppure rischiamo di chiuderci in una prigionia malinconica e rattristata. E invece no, perché è proprio quello che tocca a noi e che è aspettato anche da Dio.
Continuando su questa strada, viene da chiedersi a questo punto in che cosa consista questo passo. E mi sembra che oggi il suggerimento sia non tanto in un atto di conversione, quanto in una supplica a Dio che cambi. E questo lo vedo soprattutto in questo gioco tra i perché, il testo di oggi. Quando dice al versetto 4, ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te. Sembrerebbe, detto così, che quindi noi abbiamo peccato e quindi lui è adirato. E invece è proprio tutto il contrario. Dice, tu sei adirato e noi abbiamo peccato. E proprio il vedere il volto adirato di Dio che ci porta a sentirci completamente abbandonati e quindi a essere sempre più in balia della nostra condizione. E infatti il versetto 6 lo riprende con un nuovo perché. Nessuno invocava, nessuno si risvegliava perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto. E quindi il passo, direi come tante volte anche nella preghiera di Israele vediamo, e chiedere al Signore che mostri il suo volto, che cambi il volto adirato e ci mostri un volto di benevolenza. Allora, se c'è questo, tutto cambia e anche noi abbiamo la possibilità concreta di fare il passo della conversione. Mi ricordo che c'è un punto molto acuto di uno scritto di Ivan Illich in cui lui parla del sacramento della riconciliazione riferendosi alla parabola del figlio prodigo, e dice: quando è che scatta nel figlio prodigo il meccanismo del desiderio di ritornare a casa? Quando lui percepisce che quella porta di casa sua è già socchiusa e il padre lo sta aspettando con un volto che non è adirato. E ciò che fa partire la conversione è la percezione che se si fa quel passo di là c'è un volto e un cuore disponibile ad accogliere. E quindi la misericordia non è l'effetto della nostra conversione, ma è la causa. Proprio perché sappiamo, intuiamo, speriamo che di là ci sia la misericordia, questo ci muove al ritorno. E mi sembra che questo sia presente nella preghiera di oggi.